Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette nella sinagoga. Gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu, ben trovati da Romano Scaramucci. Questa domenica il Vangelo è quello di Luca e, a differenza di Matteo e di Marco, colloca l'episodio di Nazaret e il discorso della sinagoga all'inizio dell'attività di Gesù. Ne fa un discorso inaugurale, diciamo così, di programma, e lo utilizza come sommario che fa da apertura a quella che diventerà l'attività pubblica di Gesù. Gesù legge il passo di Isaia al capitolo 61, versetti 1 e 2, ma in parte lo modifica secondo il proprio punto di vista, diciamo così. Tralascia fasciare le piaghe dei cuori spezzati e introduce, citando un altro passo, l'espressione «rimandare in libertà gli oppressi». A proposito di Isaia, tralascia anche l'espressione «il giorno di vendetta del nostro Dio», un'espressione che limiterebbe il significato universale del brano. Ecco, con questi ritocchi Gesù fa del brano profetico un testo in cui si mette in evidenza l'opera di liberazione e anzi l'universalità di questa liberazione. La chiave del passo è il commento che Gesù fa a questo testo, appunto. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltata. Gesù non dà una spiegazione intellettuale o esegetica del testo, nemmeno si sofferma nella ricerca di applicazioni morali, questo è bene, questo è male, come normalmente facevano gli abituali predicatori, ma attira l'attenzione sull'evento che lo compie, appunto la sua venuta. L'attenzione quindi dalla scrittura passa al predicatore. E questo è il punto centrale, e lo dice anche Luca, gli occhi erano fissi su di lui. In tal modo Gesù si proclama il Messia ed esprime la propria missione ricorrendo alle parole del profeta. Si identifica in sostanza proprio con quella attesa, ma un po' si distacca quando dichiara che è compiuta oggi. L'oggi è la novità. La settimana passata la novità fu il vino nuovo e più buono. L'oggi è un termine quindi caratteristico invece di Luca. Indica che gli ultimi tempi sono iniziati, che il tempo adatto è in svolgimento, che la storia degli uomini sta attraversando un momento eccezionale, un momento di grazia. Dunque l'oggi non è soltanto un fatto cronologico che riguarda Gesù, ma si prolunga nel tempo della Chiesa. Il tempo del Messia, il tempo messianico, è in continuo svolgimento, è il nostro tempo, è l'oggi di Dio. Gli ebrei attendevano nel futuro il tempo adatto alla trasformazione. Per il cristiano invece il Messia che rende possibile il mondo nuovo è già venuto. La missione di Gesù è particolarmente diretta verso i poveri, verso gli oppressi, e quella citazione di cui accennavo prima di Isaia è in proposito molto chiara. Gesù rivolge la lieta notizia agli oppressi, agli sfortunati, agli emarginati, agli ultimi, ai derelitti, a tutti quegli uomini che ne hanno bisogno, insomma, che sono più sfortunati degli altri. Potremmo anche riformularla questa lieta notizia di Gesù in questi termini: Dio ama ogni uomo, non ci sono differenze, ogni uomo è importante, ogni uomo conta, ogni uomo è prezioso allo stesso modo, non ci sono di fronte a Dio emarginati, più vicini o più lontani, anzi gli ultimi saranno i primi. Una notizia questa che di colpo rende ingiustificate tutte le immaginazioni che invece costruiamo di continuo e che dà ai poveri e agli ultimi una dignità capace di scuoterli, capace di infondere dignità e speranza. Eccoci ai santi della prossima settimana, settimana che va dal 26 di gennaio al 1 febbraio, dunque una settimana che è a cavallo dei primi due mesi dell'anno. La Chiesa ricorda Santa Paola il 26 gennaio, Sant'Angela il 27 gennaio, il 28 gennaio festeggiamo San Giuliano, il 29 San Valerio, il 30 Santa Giacinta, il 31 San Valdo e il 1 febbraio festeggiamo Santa Verdiana. Ma andiamo oggi a scoprire brevemente la storia, la vicenda legata alla santa del 26 gennaio che è Santa Paola. Nacque a Roma da una famiglia illustre che era patrizia, ma era anche cristiana. Si sposò che era quasi ancora bambina, a 15 anni, ed ebbe addirittura 5 figli. Paola era ricchissima, ma lo era soprattutto di dolcezza e comprensione verso le persone più umili. Rimasta vedova con la figlia Eustochio, santa anche lei, con un nome un po' strano che deriva dal greco e significa perspicace, frequentò il cenacolo della nobile Marcella, che aveva fatto della sua casa una specie di monastero. Il tempo quindi era impiegato quasi esclusivamente nella preghiera, nella meditazione, nei dialoghi spirituali, ma anche nelle opere di carità. Quando San Girolamo giunse a Roma da Costantinopoli, accettò di dirigere quel cenobio, quel monastero, diciamo così, e le sue conferenze bibliche furono molto apprezzate e in particolare furono seguite proprio da Paola. Nel 385, dopo la morte della figlia maggiore, partì per Betlemme, dove avrebbe fondato e dato vita ad una comunità religiosa. Morì nel 406, ebbe funerali molto solenni per celebrare l'altissimo valore del suo esempio che aveva dato nella vita e delle sue splendide virtù. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Andiamo a scoprire insieme quali sono state le notizie, quali furono i fatti e i misfatti accaduti in questo periodo temporale tanti e tanti anni fa nel nostro territorio. Il 26 gennaio del 1299 Firenze delibera la costruzione del borgo fortificato di San Giovanni nel Valdarno Superiore presso il borgo di Pianalberti e quello di Terranuova, esentando per 10 anni da ogni tassa e gravezza quelli che vorranno andare ad abitarvi e vi costruiranno le loro case. 27 gennaio 1332, a Cortona, vengono processati i cospiratori della rivolta avvenuta 2 giorni prima contro Ranieri Casali. 2 di essi, legati sopra un asse e trascinati per le strade a coda d'asino, vengono condotti in piazza e qui impiccati. 28 gennaio 1487. Muore a Corciano il cardinale Jacopo Vagnucci, nato a Cortona nel 1416, era stato vescovo di Rimini e poi di Perugia. Munifico nei confronti della città natale, regalò a Cortona un prezioso reliquiario, vero gioiello quattrocentesco. 29 gennaio 1920. Ad Arezzo, gli operai delle fornaci Bisaccioni scendono in sciopero chiedendo aumenti di salario. Ed eccoci al 30 gennaio 1467. La comunità di Borgo San Sepolcro, per cercare di arginare la grave crisi economica e dar fiato all'economia agricola, istituisce una pubblica fiera di 6 giorni, libera e senza gabelle da tenere per l'avvenire in detta terra del borgo in calende settembre ogni anno cum 3 di precedenti e 3 sequenti. 31 gennaio 1445. Per volere di Lodovico Picchi, il castello di Sorci, finora comune indipendente, si riduce al contado di Anghiari con tutte le sue dipendenze, esclusa Sepoltaia. Ed eccoci infine al 1 febbraio e andiamo al 1339. I fiorentini ricevono in guardia dal vescovo d'Arezzo, che è degli Ubertini, la forte rocca del suo castello di Civitella e Castiglion degli Ubertini di Valdarno e pacificano il vescovo e i suoi parenti con i tarlati per stabilire la signoria d'Arezzo alla Repubblica. Ed eccoci alla frase da ricordare e da leggere insieme. Ho scelto per voi una frase di Anton Chekhov. L'uomo ha bisogno solo di 3 metri di terra. L'uomo? No, il cadavere. L'uomo ha bisogno dell'intero globo terrestre. Ed eccoci giunti all'angolo della musica. Questa volta una canzone di Antonello Venditti, che fu pubblicata per la prima volta nel settembre del 1975 nel suo 4º album intitolato Lilli, secondo l'etichetta della RCA italiana. Pare che abbia subito anche una specie di censura, perché là dove si riferisce alla compagna che filava tutti meno che te, al posto del verbo filava c'era un altro verbo, ma che ora omettiamo. Di cosa parla il brano? L'ho già accennato. Si inizia descrivendo l'ora di entrata a scuola, il suono della campanella, i più grandi che fumano davanti al portone del liceo, il Giulio Cesare di Roma, che veramente ha frequentato il nostro Antonello. Le 8:30 tutti in piedi, dice la canzone, il presidente, la croce, il professore, per poi ricordare con nostalgia proprio quel periodo del liceo, ma è una nostalgia, diciamo, non melanconica, ma una nostalgia positiva che in qualche modo il nostro cantautore fa sì che illumini anche il nostro presente, in particolare il suo presente. Parla d'amore, si ricorda dei primi innamoramenti tra i banchi di scuola, infatti cita anche Paolo e Francesca. Affronta anche il tema della politica inevitabilmente, e anzi diciamo che questo tema trionfa un po' su tutto il resto, nel senso che siamo negli anni 70 e la politica, soprattutto nelle scuole, era molto sentita e direi anche molto vissuta, talvolta anche in modo un po' esagerato. Anche il titolo compagno di scuola, passando per compagno di fede, politica, poi alla fine diventa, e lo dice lui stesso nel brano, compagno di niente, ovvero il compagno che ha tradito i propri ideali entrando in banca, perché una delle ultime frasi della canzone è: compagno di scuola, compagno per niente, ti sei salvato o sei entrato in banca pure tu. Ecco, è questo un po' il tema della canzone, che ha avuto molto successo, e noi quindi ce l'ascoltiamo. Come sempre vi ringrazio per il gentile ascolto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi, buona settimana, e da Romano Scaramucci, ciao e a risentirci.
Davanti alla scuola, tanta gente, otto e venti, prima campana, e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe, di occhiali, di corse sulle scale, le otto e mezza, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole. Da 40 anni di onesta professione. Ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara, e la Divina Commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero o un fallito, un servo di partito. Un servo di partito. Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene, perché ditemi chi non si è mai innamorato di quella del primo banco, la più carina, la più cretina, cretino tu, che rideva sempre proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro che leggevi di nascosto sotto il banco. Mezzogiorno tutto scompare, avanti tutti al bar, dove Nietzsche e Marx si davano la mano e parlavano insieme dell'ultima festa e del vestito nuovo buono fatto apposta, e sempre di quella ragazza che filava tutti meno che te. Meno che te. E le assemblee, i cineforum e i dibattiti mai concessi allora, e le fughe vigliacche davanti al cancello e alle botte nel cortile e nel corridoio, primi vagiti di un 68 ancora lungo da venire e troppo breve da dimenticare. Il tuo impegno che cresceva sempre più forte in te, compagno di scuola, compagno di niente, ti sei salvato dal fumo delle barricate, compagno di scuola, per niente ti sei salvato o sei entrato in barca.